sani come pesci. In studio Isabella Faggiano.
Ben ritrovati ancora insieme con Sani come pesci, pronti per cominciare la terza parte della nostra puntata insieme di questa mattina, dedicata come sempre al vostro benessere e alla vostra salute. Parliamo di un argomento molto delicato, quello della sessualità e il cancro, e per farlo ci colleghiamo con la dottoressa Amalia Vetromile, responsabile di Sex and Cancer. Benvenuta dottoressa Vetromile.
Buongiorno, grazie di avermi invitato.
Allora, dottoressa, se lei è d'accordo, io comincerei subito con raccontare qualcosa che è avvenuto poco tempo fa qui a Roma. Mi sto riferendo alla mostra che avete organizzato proprio per cercare di sensibilizzare tutta la popolazione su questo tema della sessualità e il cancro, perché la sessualità è un diritto di tutti, anche di coloro che ricevono una diagnosi, e per questo devono essere guidati lungo il percorso di guarigione, cercando di non trascurare tutto ciò che va a migliorare la qualità della vita complessiva. Che cosa avete messo in mostra nelle sale della capitale?
Abbiamo messo in mostra una ballata sensuale, ballata intesa proprio nel senso antico, le quattro stanze di una ballata, i quattro tempi di una sonata. Perché innanzitutto mi lasci spiegare perché poi abbiamo voluto usare il linguaggio dell'arte per questo evento di comunicazione, perché parlando di un tabù forte come quella della sessualità per le persone che vivono con e dopo il cancro, abbiamo pensato che un linguaggio dell'arte che usasse il bello fosse meno violento, e quindi più facilmente ci poteva più facilmente portare a far conoscere questo tema. Ma veniamo alla ballata. La ballata è frutto di un laboratorio di comunità dove hanno lavorato molti artisti, ma anche medici, psicologi, antropologi, ed è stato reso possibile dalla collaborazione con la Fondazione Alinari per la fotografia. Le quattro stanze della ballata ripercorrono le quattro fasi che affronta una donna che incontra il cancro. Quindi la prima stanza della ballata è l'assalto, la bestia, la donna che scopre di avere il cancro, quindi questo sentimento quasi di sentirsi attaccata, di avere un mostro dentro. E infatti la prima immagine che apre la stanza, la prima stanza della ballata, è proprio la core che viene attaccata dal mostro. La seconda stanza è l'incubo, dentro l'incubo, ed è la fase in cui la donna inizia il percorso di cura, quindi attraverso gli interventi chirurgici, la chemioterapia, le radioterapie e quant'altro, ed è quasi non è più considerata come persona, come donna, da donna diventa una malata di cancro, entra a far parte del mondo della malattia, delle terapie, perdendo quasi la sua identità di persona, che la divide completamente da altre persone che, tra virgolette, sono normali. La terza stanza è la bellezza mutilata, ovvero è passato l'incubo. La donna comincia piano piano a ritrovare, no, una sua femminilità, ma una femminilità diversa, non sarà mai più la stessa, perché è una donna che ha conosciuto la morte, che ha avuto la paura della morte, e tuttavia ritrova piano piano una sua bellezza, anche se non è più quella di un tempo. Una delle foto è quella proprio della Venere di Sinuessa, che si vede in tutta la sua bellezza, ma senza testa, senza braccia, per poi, attraverso il passaggio di questa bellezza mutilata, che è appunto tutta grigia, tutta di statue, che in qualche modo hanno un senso del bello al quale però manca un pezzo, si passa finalmente alla rivincita di Venere. Il tutto, quindi il bene, la donna che ritrova una nuova bellezza, una nuova gioia di vivere, una nuova anche sessualità, il tutto poi è percorso attraverso il filo del mito di Proserpina, del ratto di Proserpina, che viene trascinata negli inferi e poi finalmente ritorna alla luce, a incontrare la sua madre Demetra, ma il fatto che lei sia passata, sia diventata anche la regina degli inferi, le conferisce anche una sapienza diversa. Certo. Spero di essere stata concisa. E
sì, diciamo che le descrizioni a voce sicuramente rendono, ma non come le immagini, però magari chi è curioso può andare tranquillamente in internet e guardarsi quello di cui lei ha parlato. Però quello che mi interessava trasmettere questa mattina ai nostri radioascoltatori è perché la sessualità non deve essere considerata un tabù quando una donna affronta un percorso difficile come quello che lei ha descritto anche attraverso l'arte, che la diagnosi. Quindi la consapevolezza di essere malati, poi l'affrontare questo percorso che è durissimo e poi c'è un dopo, perché la verità è bellissima, il fatto che oggi si sopravvive, ci si ammala di più, i dati dicono questo, ma si sopravvive anche di più, è molto più facile che si riesca a superare una malattia terribile come quella appunto del cancro, che per una donna può essere il cancro al seno, il cancro all'utero o altre forme. E perché la sessualità non si riesce ad affrontare? Cioè subentrano dei problemi fisici che ce lo impediscono, giusto?
Sì, assolutamente. Ma diciamo che fondamentalmente c'è innanzitutto un problema di non detto, nel senso che i medici non, nella maggior parte dei casi, questo soprattutto in Italia, perché all'estero poi non è così, ormai se ne parla ampiamente nei contesti scientifici internazionali. Dicevo, il medico non, normalmente non informa la donna su quelli che possono essere gli effetti collaterali delle terapie oncologiche. Mi riferisco anche semplicemente a una menopausa indotta dalle terapie, che può essere anche molto violenta, perché un conto è una menopausa naturale, un conto è una menopausa che viene indotta in maniera repentina e violenta, magari a una donna anche giovane. Quindi dicevo, i medici spesso non informano. Le donne non lo sanno perché non se ne parla, non è un argomento di uso comune. Cioè il fatto che la chemioterapia possa far cadere i capelli lo sanno tutti. Il fatto che una terapia oncologica possa creare dei problemi urogenitali come partire dalla cistite, dalle infezioni ricorrenti, dalle perdite urinarie, fino ad arrivare alla quasi impossibilità di avere un rapporto sessuale per la secchezza vaginale, per la stenosi vaginale, quindi rendere un rapporto sessuale doloroso e quindi non più piacevole, non più cercato, evitato, è una cosa che non si sa. E altra cosa che non si sa o che si sa poco, di cui si parla poco, è che comunque esistono delle terapie per far sì che questi effetti collaterali vengano in qualche maniera contenuti o ridotti, e mi riferisco al laser vaginale, mi riferisco alla riabilitazione del pavimento pelvico e all'acido ialuronico e quant'altro, cioè, tutto quello che è possibile fare per una donna che non può assumere una terapia ormonale sostitutiva, in quanto appunto spesso addirittura è sottoposta a una terapia di inibitori di estrogeni, di tutto questo non se ne parla. Non solo non se ne parla, ma queste cure, queste terapie sono spesso molto costose perché non sono previste dai livelli essenziali di assistenza del Ministero della Salute, quindi solo qua e là, in alcune regioni, in alcune situazioni virtuose, è possibile avere queste terapie in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale, altrimenti bisogna pagarle. Quindi, cioè quindi i problemi sono tre: la comunicazione medico-paziente, la consapevolezza delle donne e il costo delle cure.
Certo, anche perché poi che cosa succede? Questa ovviamente è una mia impressione, non so se lei la può condividere con me, che quando una donna poi non riesce a comunicare, nemmeno con il proprio medico, tantomeno magari con le persone che si trova attorno, si sente sola, si sente isolata, e i sintomi che accusa, il modo in cui si sente non lo condivide e quindi crede di stare peggio di chiunque altro, crede che la sua situazione sia al limite, che non sia risolvibile, per cui tutto ciò che in realtà poi sarebbe un diritto come quello della sessualità, ma anche altre parti della vita quotidiana che vanno riprese quando poi il percorso terapeutico, mi riferisco a quello più faticoso, più difficile, è terminato. E quindi si trova quasi in un impasse, in un circolo virtuoso, non riesce, un circolo vizioso, mi scusi, e non riesce più a uscirne. E quindi forse è importante che eventi come quello che lei ha organizzato, ma anche tanti altri sensibilizzazione, possano essere portati avanti per non lasciare queste donne sole. Sole le donne, certo. E anche non abbandonate dai propri compagni, perché ci sono dei dati un po' allarmanti al riguardo, perché molte vengono proprio lasciate, ci sono delle separazioni che avvengono quando si ha una diagnosi di questo tipo.
Sì. Diciamo che ci sono anche degli articoli che parlano appunto della maggiore incidenza di separazioni in coppie dove la donna ha avuto un cancro rispetto alla media, e questo è il motivo per cui noi ci stiamo muovendo, la nostra associazione si sta muovendo per realizzare uno sportello d'ascolto online completamente gratuito, dove un team di volontarie dell'associazione, che sono ginecologhe, psicologhe, oncologhe, cardiologhe, fisioterapiste, interniste, io parlo al femminile perché ahimè sono tutte donne per il momento, non perché noi abbiamo una qualche preclusione nei confronti degli uomini, ma diciamo che al momento le volontarie professioniste sono tutte donne.
Magari, dottoressa, potremmo approfittare di questa chiacchierata di questa mattina per lanciare un appello e invitare qualche professionista uomo ad associarsi, certo, e a contribuire, certo, come volontario anche lui, perché magari sarebbe importante avere un punto di riferimento maschile che possa diffondere proprio tra gli uomini quali sono le problematiche delle donne, così evitare che possano avvenire queste separazioni, sì, semplicemente perché non c'è comprensione, perché non ci si capisce.
Assolutamente, ma anche perché in realtà il nostro sportello, che vuole proprio essere quell'aiuto, no? quella tra virgolette spalla su cui potersi confidare, no? E avere un consiglio, però un consiglio competente, naturalmente, non è solo rivolto alle donne, ma anche ai partner o ai familiari, cioè quindi potrebbe essere anche un uomo che si rivolge a noi, non necessariamente una donna, e quindi in effetti una presenza anche maschile noi speriamo di averla a breve. E comunque dicevo, l'idea è proprio quella di dare di riempire quella zona d'ombra che oggi non c'è tra il mondo clinico, che per carità con grande competenza aiuta le persone a superare il cancro, a combattere il cancro e quindi poter vivere, e quell'altra parte che invece può essere per esempio il ginecologo o lo psicologo che accompagna la donna nel percorso invece di ripresa di una soddisfacente vita sessuale. Questo anche perché appunto è necessaria a nostro avviso che siano presenti entrambe le figure quando parliamo di una sindrome urogenitale, quindi di problemi sessuali anche. Da un lato un rapporto col ginecologo che dovrebbe essere tra l'altro intrapreso quanto prima e non aspettare che i sintomi diventino evidenti, perché poi diventa più difficile, no? curare questi sintomi, e nello stesso tempo anche un supporto psicologico, perché diventa un po' un serpente che si morde la coda. Cioè, se io ho dolore durante un rapporto sessuale perché ho un problema fisico, poi risolvo il problema fisico, ma il mio corpo ricorda il dolore, quindi mi rimane certo. La paura.
Per questo bisognerebbe anche agire in prevenzione, nel senso che le donne dovrebbero essere informate e sapere quello a cui vanno incontro, perché purtroppo queste conseguenze ci sono, si possono affrontare, se ne può uscire, ma purtroppo il percorso deve essere attraversato. Allora, dottoressa Petromile, io la ringrazio per la sua testimonianza di questa mattina.
Grazie a lei e grazie a Radio Cusano per averci invitato e averci dato la possibilità di raccontare in breve la storia di Sex and the Cancer.
Io invito i nostri radioascoltatori a risentirci domani, sempre alla solita ora, alle 12.30, con Sani come Pesci. Un grazie particolare a Davide Checchi alla regia, un saluto anche da me, Isabella Faggiano. Vi auguro buona giornata e mi raccomando, domani non mancate, sempre alle 12.30 con Sani come Pesci.
Sani come Pesci, la tua salute a portata di radio.